Continua anche oggi il nostro viaggio, che durerà tutta la settimana, nell'Art Deco, in occasione dei 100 anni dell'Esposizione Universale delle Arti Applicate e Industriali Moderne del 1925. Abbiamo deciso di dedicare il nostro dossier proprio a questo stile che dalla Francia si diffonde in Europa e poi ben oltre, in Giappone, negli Stati Uniti in particolare, come sentiremo proprio oggi. Torniamo allora a Parigi, dove numerosi appuntamenti celebrano questo stile, tra cui l'esposizione da cui siamo partiti lunedì, organizzata dal Museo delle Arti Applicate, e quella della Cité de l'Architecture, che ci racconta sia la storia dell'esposizione universale del 1925, sia ai numerosi rapporti dell'Art Déco all'architettura e all'urbanismo. Lou Lepori, che ha curato il dossier di questa settimana, ne ha parlato con la sua curatrice, con la curatrice della mostra, Bénédicte Meyer. Sentiamo.
La première volonté d'organiser cette exposition internationale à Paris, c'est 1911, et c'est en réaction à une exposition d'art décoratif qui avait eu lieu en 1902 à Turin.
I primi tentativi di organizzare un'esposizione internazionale di arti decorative a Parigi risalgono al 1911, in risposta a un'esposizione di arti decorative che aveva avuto luogo nel 1902 a Torino e che aveva riscosso un successo clamoroso. Gli artisti e le maestranze francesi si dicono che era assolutamente necessario fare lo stesso a Parigi, perché l'iniziativa italiana aveva ridato slancio alla creazione e alle vendite di arti decorative in Italia ed era importante proprio perché stavano nascendo nuovi stili. Così a partire dal 1912 vengono formulate le prime ipotesi di Expo. Si immagina che si possa realizzare già entro il 1914, 15 o 16, ma poi arriva la Grande Guerra che arresta effettivamente ogni velleità organizzativa. Alla fine della Prima Guerra Mondiale è possibile di nuovo progettare l'esposizione che si terrà effettivamente nel 1925.
E très rapidement à l'issue de la guerre, on imagine à nouveau de faire cette exposition en 1922-24 et finalement ça sera en 1925. C'est effectivement l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui se tient à Paris en 1925, c'est un peu le point d'orgue d'un mouvement qui est né juste avant la Première Guerre.
È giustamente l'esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne che si tiene a Parigi nell'aprile 1925 a rappresentare il culmine di un movimento nato poco prima della guerra. Il primo edificio considerato in stile Art Déco è il Théâtre des Champs-Élysées, costruito dai fratelli Perret tra il 1911 e il 1913. Nel 1912 André Verrat pubblica un articolo intitolato Un nouveau style, che descrive il rinnovamento degli stili decorativi in termini che sono chiaramente designati come moderni, perché la Francia guarda al futuro e alla modernità in modo quasi ossessivo. Di quest'epoca è anche la Casa Cubista, un modellino in scala 1 a 1 immaginato dal gruppo che gravita intorno a Duchamp e Duchamp-Villon. È il pittore André Mara a occuparsi della decorazione interna, allestendo un boudoir e una camera da letto, considerati i primi complessi decorativi in stile Art Déco, e che contengono anche quadri di Fernand Léger e Marie Laurencin. Questo fermento creativo nasce dunque nella Francia degli anni 10 e in particolare a Parigi, perché ci troviamo comunque in un paese abbastanza centralizzato. Nasce da la riflessione congiunta di architetti, che tuttavia non si collocano affatto in una posizione di rottura rispetto al periodo precedente. A volte si contrappone l'Art Nouveau e l'Art Déco, ma in realtà i due movimenti hanno una grande continuità. Certo, i creatori dei primi decenni del nuovo secolo sono anche confrontati nella loro ricerca di modernità con nuovi materiali di costruzioni che vengono sfruttati in particolare nell'edilizia dai fratelli Perret. Ad esempio il cemento armato, che permette la nascita del plan libre, vale a dire la costruzione su pilastri che libera la struttura dai muri portanti. E anche per l'aspetto decorativo i nuovi materiali sono determinanti, con l'uso del metallo, della bachelite o anche di diversi modi di lavorare e colorare il vetro. Siamo infatti nella grande epoca di rinascita della vetrata, che si sviluppa al di fuori per la prima volta dell'architettura religiosa. Tutto questo fermento inizia prima della Grande Guerra.
Les différents verres, voilà, donc c'est un bouillonnement en fait qui commence avant guerre. Ça donne vraiment une notion d'industrie, de production et de vente. Il y a vraiment cette volonté en fait de montrer la production française qu'elle soit extrêmement luxueuse.
Si tratta davvero di un movimento che sviluppa l'idea dell'industria di produzione e di vendita. C'è davvero una volontà di mettere in rilievo la qualità della produzione francese, sia quella estremamente lussuosa, come nel caso dell'arredatore Jacques-Émile Ruhlmann con il suo Hôtel du Collectionneur, il cui architetto fu Pierre Patou, sia quella destinata a tutti con le produzioni in serie dei grandi magazzini e degli opifici d'arte come l'Atelier Prima Vera o la la maîtrise. C'è davvero la volontà di mostrare ciò che si può riprodurre, ciò che si può vendere per migliorare l'arredamento degli interni d'epoca. C'è una volontà di modernità sia nel comfort dell'architettura, con l'acqua negli appartamenti, le cucine, eccetera, sia anche nello stile dell'arredamento, che è molto importante.
Ma également une modernité dans la décoration, c'est très important. C'est une nouvelle conception du vivre, en fait, avec l'introduction des nouveautés également dans qui déboule en fait après la Première Guerre, comme l'automobile.
Questi nuovi modelli di vita, infatti, integrano le novità nate dopo la Prima Guerra Mondiale, come l'esplosione del traffico e dell'automobile. La guerra è una catastrofe sociale, ma porta come sempre anche a grandi progressi tecnici. L'auto invade il paesaggio di una città come Parigi e questa nuova diffusione si riflette anche sulla necessità di un rinnovamento spaziale. Non solo le strade o gli spazi verdi, ma anche l'introduzione dei garage vengono integrati nei nuovi concetti urbanistici. Nell'esposizione del 1925, Robert Malestivens crea il padiglione delle informazioni del turismo per gli organizzatori dell'esposizione e immagina un garage all'interno del suo padiglione. L'esposizione si può visitare tra l'altro anche a bordo di un'auto elettrica prodotta da Renault. La questione urbanistica è stata tra l'altro oggetto di molti dibattiti al momento della costruzione dei padiglioni in pieno centro città, a partire dal marzo 1924. Si noti che uno degli obblighi messi in evidenza dagli organizzatori di questa esposizione è una volontà ferrea di essere moderni. Vengono vietati i riferimenti al passato, le copie, il plagio, tutto insomma deve essere nuovo e moderno, in particolare nell'architettura. Sull'esplanade des Invalides, che era circondata da edifici ottocenteschi di stile osmaniano, i padiglioni dell'Expo rivendicano una diversità evidente, a volte addirittura scioccante per l'epoca, come ad esempio nelle proposte di Tony Garnier, che è estremamente moderno per le sue linee che oggi ci sembrano del tutto normali. Un'altra regola per gli architetti che costruiscono i padiglioni, in particolare sull'esplanade des Invalides, è che non dovevano superare 5,51 metri di altezza, con un tetto che non doveva superare 45 gradi. Alcuni architetti hanno dovuto rivedere le loro proposte dopo la prima bozza perché non erano conformi a queste regole. C'è comunque una grande eccezione, anzi quattro eccezioni, ovvero le quattro Tours des Vins che incorniciavano l'esplanade des Invalides, ma in questo caso è stato l'architetto capo dell'esposizione, Charles Plumet, a immaginarle, quindi poteva permettersi di costruire più alto di tutti gli altri.
Il y a quand même une grosse exception, enfin quatre exceptions sur l'esplanade des Invalides, c'est les quatre tours des vins qui encadraient la deuxième partie de l'esplanade des Invalides, celle qui est la plus proche des Invalides, mais là c'est l'architecte en chef de l'exposition, Charles Plumet, qui les imagine, donc il pouvait se permettre de monter plus haut que les autres. L'idée est d'exporter, évidemment, et ça va très bien fonctionner, puisque autant cette exposition de 1925 est le point d'orgue...
L'idée era ovviamente quella di esportare l'arte decorativa francese e la cosa funzionerà perfettamente, poiché l'esposizione del 1925 rappresenta il momento di maggiore visibilità dell'architettura, delle arti decorative, della pittura e della scultura nelle diverse correnti dell'Art Déco, ma anche il vero punto di partenza per la diffusione di questo stile in tutto il mondo. Tra il mese di aprile e la fine di novembre del 1925, 15 o 16 milioni di persone visitano l'esposizione internazionale di arti decorative di Parigi. Sono persone provenienti da tutto il mondo, americani, giapponesi, cinesi, dato che la Cina ha un padiglione. L'Art Déco diventa così davvero uno stile internazionale, il primo che tocca assolutamente tutti i paesi del mondo. E ciò che è notevole è che, anche per la volontà dei creatori dell'Art Déco, lo stile si adatta poi ai diversi paesi in cui viene adottato. È così che nasce un Art Déco americana, un Art Déco giapponese. Questo paese è un caso interessante, perché il Giappone costruisce un padiglione nel 1925, a dire vero molto classico, una casa di legno con tanto di sala del tè, e i principi della famiglia imperiale vengono in visita ufficiale. Li vediamo in alcuni filmati e nelle fotografie dell'epoca, il principe Asaka accompagnato dalla moglie, entrambi vestiti in modo occidentale, lei addirittura con un caschetto alla maschietta e un cappellino formidabile. Quando tornano in Giappone c'è un grande terremoto a Tokyo che distrugge gran parte della città e il principe ricostruisce la propria dimora in stile Art Déco, chiedendo a un architetto giapponese di guardare verso i modelli di architettura che aveva conosciuto in Francia e chiamando decoratori francesi per l'interno del suo palazzo, che oggi è il Museo delle Belle Arti di Tokyo. Tokyo è in gran parte distrutta, quindi si ricostruisce in stile moderno e si guarda verso lo stile dell'Art Déco.
Tokyo étant détruit en grande partie, on va reconstruire moderne et on va reconstruire avec ce style Art Déco.
L'Art Déco dunque che emigra fino in Giappone, ce ne ha parlato oggi Bénédicte Meyer, la curatrice della mostra in corsa alla Cité de l'Architecture a Parigi, che è stata intervistata dal nostro Lou Lepori.